18 e 33 minuti, buonasera, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Questa è Pop Sera, anche oggi insieme fino alle 20.30 con i principali fatti di questa giornata, 1 agosto. Lasciamo spazio solo ai notiziari, come sempre, verso le 19.30. C'è lo schiaffo dei giudici europei al governo Meloni sul protocollo in Albania, l'ennesimo stop al progetto fallimentare dei CPR. Vi ricorderete cosa aveva detto Meloni, che avrebbero funzionato a tutti i costi? Beh, non è stato affatto così. E lo commenteremo in apertura di questa puntata di Pop Sera, in cui poi parleremo ancora dell'inchiesta sull'urbanistica milanese che è da spulciare. Oggi non ci sono grandi novità giudiziarie dopo gli arresti di ieri, ma politicamente vale ancora la pena capire che cosa accadrà nell'immediato futuro. Nello specifico, quale sarà il destino di San Siro, il progetto su cui il sindaco Sala non transige, ma è da capire se, appunto, dopo le parole pesantissime del GIP di ieri sul sistema corruttivo attorno all'urbanistica, il PD milanese potrà ancora sposare appieno la linea del sindaco. Faremo un salto poi a Singapore, dove oggi si stanno tenendo i mondiali di nuoto, un'altra manifestazione che ha visto confermarsi l'ottimo stato di salute del movimento azzurro. Mentre stasera dalle 20 alle 20.30 parleremo di Ucraina, tra i raid pesantissimi dei russi su Kiev e il nuovo ultimatum di Trump a Putin. Questa è Pop Sera, ma cominciamo dall'Albania, perché la notizia è che oggi possiamo dirlo definitivamente: i giudici europei hanno affossato il primo progetto dei centri albanesi del governo Meloni, quello che prevedeva di trasferire nelle strutture costruite a Shëngjin e Zhader i migranti salvati in mare dalle autorità italiane e provenienti da paesi considerati sicuri. Gli unici che possono essere sottoposti a una procedura accelerata di frontiera, quella che appunto si applica in Albania. Ecco, proprio su questa definizione di paesi sicuri ruotava la disputa giudiziaria tra il governo e i magistrati italiani che avevano sollevato la questione in Europa. Dopo mesi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea alla fine ha stabilito sostanzialmente due cose. Ha detto che il governo ha sì il diritto di stilare una lista di paesi che considera sicuri, ma che da tale designazione deve essere oggetto di un controllo effettivo dei giudici italiani nazionali. E poi, in secondo luogo, ha detto un'altra cosa molto importante, ha detto che non può essere considerato come sicuro un paese che non offre protezione a tutta la sua popolazione, quindi a tutte le minoranze che lo compongono e su tutto il territorio, proprio quello che dicevano i giudici italiani. Una sentenza dunque che, come un macigno, demolisce il protocollo Albania e che dà ragione a quello che i magistrati italiani hanno provato a dire sin da subito, e tra questi c'era la magistrata Silvia Albano, che abbiamo in onda proprio con noi in questo momento. Benvenuta, dottoressa.
Grazie, buonasera a tutti.
Presidente di Magistratura Democratica, giudice del Tribunale di Roma, sezione immigrazione del Tribunale di Roma, appunto quella che aveva sollevato questa questione poi ai giudici di Lussemburgo, quelli della Corte di Giustizia Europea. Avevate ragione voi, dottoressa?
Sì, evidentemente sì. La Corte di Giustizia ha deciso sul rinvio pregiudiziale di Roma, però sulle stesse questioni molti giudici italiani di diversi tribunali hanno mandato alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale, quindi diciamo non erano solo i giudici di Roma a pensarla così. La Corte di Giustizia riprende i principi che erano già stati espressi nella sentenza del 4 ottobre del 2024, di cui il Tribunale di Roma aveva fatto applicazione, e la richiama espressamente più volte, e quindi in qualche modo dimostra che in fondo avevamo capito che cosa voleva dire la Corte di Giustizia in quella sentenza, anche se era scritta in francese.
Avevate ragione, di fatto. Le chiedo, ovviamente avete fatto il vostro lavoro, dottoressa, ma le chiedo anche personalmente, che cosa prova lei oggi?
Ma io sono sempre stata serena, dico la verità, perché appunto ero consapevole di aver fatto solo il mio lavoro, ne eravamo consapevoli tutti e certamente noi facciamo i magistrati, abbiamo il compito di applicare la legge, di farla rispettare, anche se veniamo sottoposti a pressione grandissima. C'è stato un momento veramente difficile, interrogazioni parlamentari, ci è stato detto che eravamo eversivi, che esondavamo dai nostri compiti, che invitavamo lo spazio della politica, insomma di tutto di più. Gli attacchi sono stati molto pesanti, abbiamo tutti vissuto un momento molto difficile anche sul piano personale, ma tutti eravamo convinti di quello che stavamo facendo. La Corte di Giustizia era già stata molto chiara nella sentenza del 4 ottobre.
Non paghi di quegli attacchi ai giudici italiani, adesso ci si scaglia, almeno Palazzo Chigi si scaglia contro i giudici europei. Le leggo questa nota che è arrivata proprio da Palazzo Chigi. Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono a fronte di responsabilità che sono politiche. Tradotto, che cosa significa questo?
Beh, guardi, è molto preoccupante che si reagisca così. D'altro canto, tutte le corti sono sotto attacco, dalla Corte Penale Internazionale per il mandato di arresto a Netanyahu, alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Europea dei Diritti Umani e oggi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Diciamo che c'è un'insofferenza preoccupante ai limiti di legalità nell'azione politica, nel senso che l'azione politica deve stare sempre nei limiti stabiliti dalla legge, dalle fonti sovraordinate, dalla Costituzione, al diritto dell'Unione Europea. Noi all'università studiamo che le leggi nazionali devono essere sempre nell'ambito del diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione prevale anche sulle norme interne. Questo diciamo è parte della nostra adesione all'Unione Europea, alla sottoscrizione del trattato fondativo dell'Unione. Quindi la Corte di Giustizia si è limitata a fare applicazione di norme del diritto dell'Unione Europea che sono in vigore e che dicono che la designazione dei paesi di origine sicura deve essere effettuata sulla base dei presupposti previsti dalla legge e che i giudici hanno il dovere di verificare la legittimità di questa designazione.
E se un paese non è sicuro nella sua totalità non può essere inserito in quella lista sostanzialmente.
Sì, ma questo l'aveva detto anche già il 4 ottobre.
Già, esatto. Sì. Ma quindi, dottoressa, adesso provo a tradurre quello che già lei mi stava dicendo. Mi sta dicendo che avverte che ci sia la volontà di questo governo, ma più in generale anche se spostiamo lo sguardo anche verso altri paesi, la volontà di voler stabilire appunto un primato del potere esecutivo sugli altri poteri che fanno da controbilanciamento, tanto sull'immigrazione quanto su altre materie. E quella nota di Palazzo Chigi sottointende questo?
Ma guardi, i nostri costituenti hanno stabilito un equilibrio tra i poteri in grado di evitare che si potesse tornare a una dittatura della maggioranza. Non è che siccome qualcuno ha avuto la maggioranza nel paese può esondare dai limiti che la Costituzione e la normativa sovranazionale pone al potere. Il tema sono i limiti al potere. E la nostra Costituzione all'articolo 1 stabilisce che la sovranità appartiene sì al popolo, che però la esercita nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Quindi Il potere non è senza limiti, altrimenti non siamo più in uno Stato costituzionale.
Questo è quello che pensiamo noi, ovviamente, dottoressa.
Non siamo più in democrazia.
Certo. Questa è ovviamente la bussola, la stella polare di tutti quanti noi. Io mi chiedo se sia la stella polare anche di qualcun altro.
Guardi, per questo queste dichiarazioni preoccupano, perché appunto la Corte di Giustizia ha fatto applicazione di norme giuridiche, e quindi non ha esondato dai propri compiti, non c'è dubbio.
Dottoressa Silvia Albano, magistrata, presidente di Magistratura Democratica, giudice del Tribunale di Roma, collegata con noi per chi si fosse agganciato soltanto ora. Nel frattempo, in attesa che si pronunciasse la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, noi abbiamo assistito a diversi capitoli di questo infinito romanzo che riguarda i CPR in Albania. Il governo aveva deciso già di riconvertire quei CPR, quei centri oltre l'Adriatico, in dei veri e propri CPR all'italiana, dove trasferire i migranti irregolari già trattenuti sul nostro territorio. È stato uno scarto, un salto di qualità, appunto per aggirare quella sospensione in attesa che arrivasse questo verdetto dai giudici di Lussemburgo. Anche in questo caso però, dottoressa, ci sono elementi in contrasto con il diritto o sbaglio? Anzi, elementi già evidenziati dalla Cassazione.
Sì, esatto. La Corte di Cassazione ha dubitato che la trasformazione dei centri in Albania in CPR, dove trasferire i migranti italiani già detenuti nei CPR, fosse compatibile col diritto dell'Unione Europea. E infatti pende un altro rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sul quale la Corte di Giustizia dovrà pronunciarsi. Questo perché la direttiva rimpatri, che è quella che stabilisce le norme relative alle modalità di espulsione, di rimpatrio e di detenzione dei migranti irregolari, non prevede che i migranti possano essere trasferiti fuori dal territorio dell'Unione Europea. Inoltre, se i migranti trattenuti chiedono asilo, c'è un'altra norma della direttiva procedure che prevede che i migranti che chiedono asilo abbiano diritto ad attendere l'esito della propria domanda sul territorio dell'Unione Europea. Quindi la Cassazione, sulla base di queste norme, ha rinviato nuovamente alla Corte di Giustizia perché stabilisca se questa normativa italiana è compatibile con il diritto dell'Unione Europea.
Tutto chiarissimo, dottoressa Silvia Albano. Un suo ultimo commento su come andrà a finire questa storia, se si vuole sbilanciare.
Ah, io non lo so come andrà a finire questa storia.
Forse ci ritroveremo di nuovo a invitarla in trasmissione per commentare un'ennesima sentenza europea.
No, nel senso che dal punto di vista giuridico alcune cose sono state abbastanza definitivamente chiarite dalla Corte di Giustizia, adesso poi non lo so che cosa si potrà fare, se ne vorranno trarre le conseguenze. La Corte di Giustizia ha chiarito anche nella propria sentenza che tutti i giudici dell'Unione Europea sono obbligati ad applicare il diritto dell'Unione così come interpretato dalla Corte di Giustizia e a disapplicare le norme interne in contrasto, ma le sentenze della Corte di Giustizia sono obbligatorie non solo per i giudici europei ma soprattutto per gli stati e per i governi, quindi in realtà anche la legislazione italiana dovrebbe adeguarsi a questa sentenza della Corte di Giustizia.
Tutto chiaro, perfetto. Grazie dottoressa Silvia Albano per essere stata con noi. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro.
Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, giudice del Tribunale di Roma. Poi c'è tutto un altro aspetto politico che potrebbe incidere sul futuro dei centri in Albania, perché è in ballo all'Unione Europea una riforma del patto asilo e migrazione che potrebbe superare le sentenze giudiziarie e anche quelle europee. Quindi c'è anche quello aspetto da vedere adesso insieme alla nostra prossima ospite, che è Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, che più volte ha visitato i centri in Albania. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Prima di arrivare a questa questione sul futuro di quella riforma del patto asilo e immigrazione, vorrei rimanere sull'aspetto che affrontavamo con la dottoressa Albano. Palazzo Chigi non solo attacca i giudici italiani, ma anche quelli europei. Uno scarto in più che ci si aspettava, ve lo aspettavate in questo modo?
Ma io mi aspetto sempre da parte di questo governo un attacco anche spregiudicato al potere giudiziario che fa solo e semplicemente il suo dovere. Mi sembra un po' difficile adesso arrivare a sostenere che anche i giudici di Lussemburgo agiscano in reazione alla riforma sulla separazione delle carriere. Quindi io vedo un governo che si arrampica sugli specchi e che ancora una volta smentito dal livello giudiziario su tutti i fronti, fa veramente fatica a trovare una posizione sostenibile.
Ma è un modo questo per difendersi perché si sentono nell'angolo o è un progetto politico quello che hanno in mente quando dicono che ci sono alcuni aspetti in cui è soltanto il potere esecutivo ad essere competente come in materia di immigrazione?
Ma questo fa sicuramente parte di un modo di concepire le cose e di un disegno, di una visione più ampia, per cui l'equilibrio tra i poteri non è sicuramente una delle questioni che sta più a cuore della destra italiana e anche sul fronte internazionale. Questo è evidentissimo. Però fin tanto che le istituzioni europee, il diritto internazionale esiste e il diritto europeo esiste, dobbiamo rispettarlo.
Certo, dobbiamo rispettarlo in un contesto però in cui viene preso a picconate non soltanto dal governo italiano, ma vediamo in tutto il mondo, no? Questo attacco agli organismi sovranazionali, al diritto internazionale, è questo quello che fa paura.
Sì, la mia impressione è che su tutti i livelli, e questo vale anche per il Medio Oriente, vale per le politiche migratorie di Trump, ma vale anche per l'Italia e i centri albanesi, ci sia sempre un tentativo da parte di alcuni poteri esecutivi prepotenti di spostare in là l'asticella e tentare di anticipare o di sovvertire o di contraddire delle pronunce giudiziarie a loro non gradite, pur di andare avanti nella loro direzione e che si discuta poi sul danno fatto, sul latte versato. Questo è sicuramente un pattern che ritorna.
E dicevamo poi della riforma del patto asilo e immigrazione a Bruxelles. Tajani, il ministro degli esteri, oggi ha detto, le leggo la sua dichiarazione: è una sentenza che non mi convince per nulla, ma è una sentenza che ha effetti molto brevi perché presto, con l'entrata in vigore delle nuove norme sull'immigrazione, nuove norme comunitarie, questa sentenza cesserà di avere il suo effetto. C'è la volontà di arrivare a quella riforma non soltanto da parte della destra italiana, ma anche di altre forze politiche in Europa.
Sì, questo è vero, in Europa c'è un vento molto securitario sui temi dell'immigrazione, infatti il nostro lavoro quotidiano e anche quello di cercare di spingere in una direzione completamente opposta non ci porterà da nessuna parte questa
anche
questa
se voi grande sostenete la commissione di Ursula von der Leyen, voi del Partito Democratico.
Sì, certamente ultimamente, soprattutto su questi temi, la Commissione si è mostrata molto più propensa a tenere conto delle opinioni di una destra che non la sostiene piuttosto che dei suoi componenti di maggioranza. Ecco, questo per noi, almeno in Italia, rappresenta un grande problema perché siamo alle porte del Mediterraneo e non possiamo trovarci isolati a sostenere una politica migratoria completamente diversa per tutta Europa.
E quindi la politica migratoria della Commissione, secondo voi, può essere per voi, Partito Democratico, una linea rossa da non oltrepassare che potrebbe portare a qualcos'altro? Abbiamo visto che adesso Alleanza Verdi Sinistra sui dazi sta pensando a una mozione di sfiducia per von der Leyen. Qual è la linea rossa per voi?
Guardi, la mia linea rossa personalmente è già stata superata quando Ursula von der Leyen ha accompagnato Giorgia Meloni in tour per questi centri albanesi, ma io penso che il nostro ruolo, oltre che tracciare una linea rossa, sia costruire un'alternativa. in questo senso. Come si muoverà il Partito Democratico a livello europeo non sta esclusivamente a me deciderlo. Io non posso che rilevare che la direzione in cui si sta andando è estremamente problematica e il nostro lavoro anche in questi mesi come parlamentari italiani del Partito Democratico è stato di portare alla luce le violazioni, i problemi e le disfunzionalità del modello Albania che esistevano e rimangono anche a prescindere da come si pronunciano i giudici.
Vedremo ovviamente poi che decisione prenderete, quando ci sarà modo, sarà il momento di votare questa riforma del patto asilo e immigrazione. Lei ha visitato i centri e per lei è una linea rossa, dunque poi appunto il gruppo chissà come si muoverà. Quali persone sono trattenute oggi nei centri albanesi? Perché poi nei giorni scorsi sono uscite anche diverse ricerche, una in particolare quella di ActionAid dell'Università di Bari, che ha messo in luce non soltanto le violazioni dei diritti di queste persone trattenute nei centri albanesi, ma anche il più grande spreco di soldi pubblici nella storia delle politiche migratorie.
Sì, questo è sicuramente un dato. Per quanto mi riguarda, rimane comunque subordinato alle enormi violazioni dei diritti umani, ma forse queste ultime sono ancora più aggravate dal fatto che questo grande esperimento che si sta giocando in questo momento preciso sulla pelle di a malapena una ventina di persone e che ne ha riguardate complessivamente 130 da aprile in poi. Non è neanche sostenibile a livello economico, a livello logistico, è proprio privo di senso perché noi trasportiamo le persone dall'Italia all'Albania, le teniamo un po' in Albania e poi le riportiamo in Italia anche nel caso, le dovessimo eventualmente rimpatriare. E i rimpatri sono stati molto pochi. Quindi crudeltà, violazione dei diritti umani, spreco economico. Un insieme di disfunzionalità che sono troppo evidenti perché il governo continui a ostinarsi e io capisco che ora cercheranno ancora una volta di delegittimare le pronunce dei giudici che dicono ciò che già ci avevano detto a ottobre, ma si rischia anche nuovamente con questa nuova fase di fare un buco nell'acqua e di venire contraddetti in futuro dalla Corte di Giustizia europea. Quindi io mi chiedo se vale la pena, anche nel rispetto dei contribuenti italiani che pagano le tasse, continuare con questo progetto che non ha evidentemente né capo né coda.
Non ha né capo né coda e ovviamente poi vedremo come le forze politiche si muoveranno anche a livello europeo se quel progetto che Giorgia Meloni ritiene essere un modello per tutta Europa verrà fatto proprio anche da Bruxelles. E ovviamente ne parleremo anche con voi del Partito Democratico. Grazie Rachele Scarpa.
Grazie mille. Grazie mille, buona giornata.
The world is a vampire.
Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Questi gli Smashing Pumpkins che erano qualche giorno fa a Milano, c'è stato un bel concerto, un grande concerto a Segrate. Ce li ascoltiamo e poi parliamo di Milano.
Yellow.
despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage.
Diciannove e un minuto, seconda mezz'ora di Hip Hop Sera. Torniamo a parlare dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano. Ieri ci sono stati, lo sapete, 6 arresti disposti dal giudice per le indagini preliminari, soprattutto quelli dell'ex assessore all'urbanistica Tancredi e dell'immobiliarista fondatore di Coima, Catella. Ma soprattutto ci sono state le parole del GIP che ha confermato l'impianto accusatorio della procura, dicendo che a Milano c'era un sistema corruttivo per la spartizione di territori edificabili. Sistema, corruzione, spartizione, queste le parole pesanti come macigni pronunciate da un giudice che inevitabilmente adesso non possono non essere tenute in conto dalla politica. Cioè da chi ora dovrà fare le scelte dopo l'estate sullo sviluppo immobiliare della città, sullo stadio di San Siro in primis, sul quale però, lo sappiamo, il sindaco non transige, è un progetto a cui ha di fatto legato il resto del suo mandato. Proviamo a ragionare di questo con Basilio Rizzo, che saluto, collegato con noi. Benvenuto Basilio.
Bene,
eccoci Basilio
Rizzo. Saluti a tutti gli ascoltatori.
Un saluto a lei, ex presidente del Consiglio Comunale, consigliere di lungo corso, insomma personaggio abbastanza noto per noi, per la sinistra milanese, non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Basilio, prima di capire il futuro politico e urbanistico della città, le volevo chiedere la sua impressione su quanto accaduto ieri, cioè la conferma degli arresti, ma soprattutto quelle parole di un giudice che usa questi termini, sistema, corruzione, spartizione per la Milano di Beppe Sala, che cosa ne pensa?
Beh, intanto che è una grande tristezza per la città, e però devo anche dire che non mi meraviglio più di tanto, perché io penso che una cosa come quella che sta emergendo dalle indagini della magistratura non può essere pensata come un episodio fra tanti. Io, tra tutti quelli che dicono non è Tangentopoli, io dico che mi ricordo delle cose che avevo visto ai tempi di Tangentopoli. Gli architetti da riporto si chiamavano, cioè quando le pratiche che arrivavano in comune, se era di un certo architetto passavano, se non era di questo architetto non passavano. Il richiamo a accordi più o meno espliciti anche tra le forze politiche, nel senso che non c'erano maggioranza e opposizione, c'era un sistema, appunto, che teneva in conto, allora addirittura ogni partito aveva il suo rappresentante in questa brutta commistione tra politica e affari. Ma adesso sono cambiate alcune cose, ma non la gravità dei problemi. Cioè esiste un sistema, cioè si è prodotto un modo di operare all'interno dell'amministrazione comunale per la quale l'interesse che veniva perseguito non era quello pubblico di tutti, dei molti, ma era l'interesse di alcuni pochi, cioè la ricchezza che emanava da da un bene che è il territorio, veniva trasferito nelle mani di pochi proprietari. E questo credo che fosse un segno assolutamente grave, che non è stato capito in tutta la sua dimensione. Di questo si sta parlando, cioè di una ricchezza collettiva che viene indirizzata a favore di pochi operatori. Quindi
sì,
la vedo come un fatto drammatico, dove quello che manca è la priorità della politica.
Sì, al di là dell'inchiesta giudiziaria in sé, ormai non si può più non tener conto di questo, della visione di insieme, che è poi quella che sottolineava lei, Basilio. Possiamo affermare ormai con buona certezza che quel modello lì, quel modello del centro-sinistra sull'urbanistica portato avanti in tutti questi anni, non può più essere riproposto dopo quello che è successo. Al di là di poi come andranno le inchieste, ovviamente.
Lei ha detto del centro-sinistra, di chi governa la città? Perché se ci fosse, quando c'era il centrodestra, non è che era diverso il sistema. Cioè esistevano gruppi di potere che erano annidati anche nei partiti, ma anche non ostili gli uni contro gli altri, cioè schieramenti, che dava la priorità al potere reale, che era quello degli imprenditori, degli immobiliaristi che c'erano nella città. Io vedo la ripetizione del clima che c'era nel 92, dove non governava il centro-sinistra.
E questo è uno spartiacque, Basilio, quindi non si può più tornare indietro a quel modello là dopo oggi.
Io penso che non si possa tornare là, e non assegniamo, intanto io la parola giustizia penso che sia una bella parola. Quando noi richiamavamo il rispetto delle regole, diceva siete dei giustizialisti, offendendo il fatto che la giustizia deve essere rispettata. Ma qui non è un problema di magistratura, e il problema è che queste cose che si sono determinate, al di là del fatto che ci siano dei reati o meno, perché dei reati se ne deve occupare la magistratura, sono o non sono non tollerabili, non segno di buona politica. Quando pochi si arricchiscono e molti non riescono ad avere una casa in affitto perché i prezzi sono esorbitanti, c'è qualcosa che non va, e la politica, a prescindere dai magistrati, si deve occupare di questo. Io voglio che arrivi prima la politica, non i magistrati.
Ecco, a proposito di quello che può fare adesso la politica, il PD, le chiedo, Basilio, può ancora aspettare, vedere come andrà a finire poi l'inchiesta, oppure dopo queste parole di un giudice adesso deve per forza di cose cambiare atteggiamento nei confronti del suo sindaco?
Ma sta dicendo, mi pare che il PD a parole dice che ci vuole un cambiamento radicale, mi sembra che questa sia la posizione che è stata assunta, però questo cambiamento radicale deve essere nei contenuti, non nelle dichiarazioni. Queste cose, ammettiamo che queste cose, che siano o non siano reati, ripeto, lo decideranno i magistrati, ma che questo modo di governare la città non va bene, e se questo modo non va bene bisogna fare il contrario di quello che si è fatto finora, si deve dare la priorità agli interessi collettivi, non agli interessi privati di pochi operatori.
Lei che
quindi
conosce,
se si vorrà fare,
sì,
concluda. Si vuole, intendo dire questo, se si vuole cambiare, bisogna cambiare dicendo che la politica dirige, che è la politica, il consiglio, l'interesse di tutti che decide che cosa si può fare, i vantaggi economici che vengono restituiti alla città, che ci sia un'attenzione per quelli che noi, i giovani che non riescono ad trovare una casa, i lavoratori che non riescono ad andare avanti con i loro stipendi, non possono avere una decenza di vita. Ecco, tutte queste cose qui devono cambiare radicalmente, e se i magistrati aiutano, ringraziamo i magistrati se hanno imposto questo problema, ma poi la decisione deve stare a noi, ecco, non dobbiamo aspettare le sentenze.
Basilio, io le chiedevo se lei, che conosce molto bene tutti i personaggi politici coinvolti e attuali, insomma ha grande esperienza anche, li conosce personalmente, lei intravede quella volontà di cambiare, c'è la forza soprattutto di cambiare secondo lei nella classe dirigente locale attuale a Milano? È nazionale, io direi, anche perché forse dovremmo anche guardare a livello nazionale cosa farà il PD di Edi Schlein.
Io penso che quando in situazioni come queste, quando si è raggiunto, la situazione è diventata intollerabile, non può andare avanti. Allora i partiti devono decidere cosa vogliono fare. Io penso che molte cose non si potranno fare. Poi una battuta sullo stadio vorrei
fare. Sì, me la sono tenuta per ultima questa domanda, ecco. Ma concludo, Basilio.
Ma voglio dire, bisogna dire che la situazione non può andare avanti così. C'è qualcuno che lo vuol fare e deve avere il coraggio di dire che si cambia rispetto al passato, e cambiare rispetto al passato deve avere un mutamento anche nel, forse anche nelle figure. La mia idea, la dico così, se può servire, è che noi abbiamo davanti le Olimpiadi, ed è un problema di immagine della città che dobbiamo salvare, ma anche lì bisognerà indagare su quello che è stato fatto, perché non tutto è andato bene per quanto riguarda le Olimpiadi. Dopodiché facciamo le Olimpiadi, io non chiedo le dimissioni di nessuno, ma traguarderei al dopo Olimpiadi perché si ritorni al voto. Mi sembra una cosa che si può fare. Nel frattempo, da adesso e in attesa della fine delle Olimpiadi, c'è tutto questo tempo, l'amministrazione cerchi di dare una risposta ai problemi che ci sono, riconoscendo gli errori. Non si può pretendere di dire, se bisogna fare un condono, tra virgolette, o cioè una restituzione di quello che non è stato dato, e lo si deve dire in questo modo, non si può pretendere che sia una giusta interpretazione.
Molto chiaro. Deve arrivare dal basso o dall'alto nel Partito Democratico questa richiesta, dal suo punto di vista, Basilio? Cioè dal nazionale o dal locale?
Secondo me a tutti e due i livelli. Però i locali, che conoscono di più la situazione, devono trovare il coraggio di dire che non si può andare avanti così e bisogna cambiare. E se non si cambia, si va a casa.
Lei diceva dunque, Basilio, si facciano le Olimpiadi e poi si ridiscuta sul futuro della città dopo le Olimpiadi. Però in mezzo, tra oggi e le Olimpiadi, c'è la questione dello stadio di San Siro, a cui arriviamo adesso, perché a settembre ci sarà una delibera sulla vendita dell'impianto a Milan e Inter, che il sindaco appunto vuole fare a tutti i costi. Ecco, quella sarà, per forza di cose, un passaggio fondamentale per i dirigenti del Partito Democratico locali e nazionali. E nel rapporto con il sindaco, che cosa deve succedere su San Siro dal suo punto di vista?
Posso fare una premessa? È questa. È possibile che una città così importante come Milano decida del suo governo semplicemente sul fatto che si debba buttare giù lo stadio, sì o no? Cioè, non c'è una cosa piccola, anche di valore economico, visto che tutti ragioni tre. Il valore economico dello stadio, cosa c'è? 187 milioni, mi pare quella cifra che è stata detta. E il sindaco di Milano decide di scegliere di andarsene o di non andarsene per questi 187 milioni. O invece la città deve affrontare gli straordinari problemi che ha da tutti i punti di vista. Non si può decidere il governo della città in base al fatto che si fa vendere lo stadio o no. Questo mi sembra già una forma di diminuzio. Milano è una città ben più importante, milioni di abitanti.
E quindi bisogna, dal suo punto di vista, sospendere anche il giudizio e la decisione su San Siro, in attesa che si capisca cosa fare del futuro della città.
La decisione è nelle cose. Lì, anche lì, che cosa c'è? C'è stata una diminuzio del ruolo della politica. Accettare che decidono le squadre, che non sono le proprietarie del terreno, che cosa fare, è un errore clamoroso. Il comune decida cosa vuole fare. E perché abbiamo fatto decine di dibattiti dove ogni volta dice sì, ma le squadre non vogliono. Noi decidiamo di fare lo stadio, di metterlo a posto, quello che c'è, se è questa la scelta giusta. Le squadre poi decideranno loro cosa fare. Voglio vedere che, avendo a disposizione uno stadio, decidono di andare fuori, dove li prendono i soldi per farlo? Ecco, questo qui, quello che sta accadendo è la resa della politica nei confronti degli interessi ancora privati, e questa cosa qui non è accettabile. Quindi io sono certo, voglio sperare che la ragione porti a dire che non abbiamo bisogno di distruggere risorse buttando via quello che c'è. Metterlo a posto, sì. Mi permette di dire una cosa un po', dice, ma i soldi dove li prendiamo? Ma in passato, voglio rifarmi un esempio del passato.
La metropolitana, la linea rossa, la metropolitana, la M1, è stata finanziata con un prestito obbligazionario nei confronti della città. Se queste squadre non vogliono starci, chiediamo ai cittadini di sottoscrivere il necessario per mettere a posto lo stadio, condannandogli gli interessi, quindi le obbligazioni. Il costo del denaro viene ripagato. Facciamo lo stadio, manteniamo lo stadio che c'è, non distruggiamo del verde, e io sono sicuro che le squadre poi alla fine, obtorto collo, verrebbero nello stadio stesso.
Basilio Rizzo, la ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.
Come sempre, Basilio Rizzo, ex presidente del Consiglio Comunale. Ma insomma, lo conosciamo molto bene. Luca Parenna, che mi ha raggiunto in studio. Ciao, Luca.
Ciao, buonasera Mattia, buonasera a tutte e tutti.
Parlavamo dello stadio di San Siro con Basilio, e quello è il tema che adesso, a cui si guarda, a cui guardano le forze politiche.
È il tema a cui hanno rimandato tutti, in realtà, nel senso che adesso hanno sottolineato che c'è agosto di mezzo, e ad esempio le forze, le liste all'interno della maggioranza hanno detto che bisogna sfruttare queste settimane per confrontarsi, per avviare questo fantomatico percorso, ecco, che ad esempio il PD milanese ha detto che bisogna avviare con il sindaco. Sta di fatto che però il sindaco già insomma, lo scorso 21 luglio nel discorso al Consiglio Comunale ha posto questa come una delle condizioni essenziali per continuare la consigliatura, per andare avanti fino al 2027, e quindi settembre sarà un momento caldo, un momento decisivo dove si capirà se questa maggioranza quindi riuscirà ad andare avanti, troverà il modo di andare avanti in mezzo alle divisioni che ci sono su questo tema più che su tanti altri.
E forse tu l'hai chiesto ai diretti interessati.
Allora, abbiamo provato sì a sentire rapidamente, proprio poco fa, due interlocutori che la vedono in maniera diametralmente opposta su questo tema. Uno è il presidente della Commissione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, il consigliere Bruno Ceccarelli, l'altro invece è il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi.
Sentiamo.
A settembre saremo davanti a una scelta, forse la scelta più importante di questi anni, nel senso che, contrariamente a quanto i comitati magari sostengono, dicendo non scegliete, rinviate, eccetera, anche non scegliere è una scelta. Quindi noi saremo davanti a due opzioni. Verificare se ovviamente ci sarà una proposta da parte delle squadre concordata con quelle che sono le persone che oggi stanno verificando la cosa. Se quella proposta sarà coerente con tutto quello che abbiamo votato in questi anni e coerente con l'interesse pubblico, io credo che la maggioranza sarà in grado di andare avanti e portare avanti quelle che sono le scelte di questi anni. Diversamente, abbandonare l'ipotesi non vuol dire rinviare San Siro, ma vuol dire probabilmente che le squadre scelgano di andare da un'altra parte e ovviamente giocare da un'altra parte, con tutta la serie di conseguenze e di valutazioni su questo. Io credo che i comitati che propongono per la seconda ipotesi sottostimino i rischi, a partire dalle valutazioni che fanno sulla possibilità di utilizzare lo stadio di San Siro per fare concerti. Chiaro che se le squadre si costruiscono uno stadio da un'altra parte, i concerti si fanno nel nuovo stadio, non nello stadio vecchio, e questo è un elemento che sicuramente non depone a favore della situazione.
Ma da qui a settembre potrebbe, mi perdoni, da qui a settembre potrebbe succedere qualcosa che faccia cambiare idea al PD, perché insomma gli approfondimenti adesso stanno anche riguardando gli approfondimenti della magistratura, quello che è stato fatto finora su San Siro.
Noi stiamo verificando quelle che sono le proposte con la massima attenzione e la massima cura. È ovvio che a fronte di un clima di questo tipo, quelle che erano magari prudenze, elementi, saranno ancora maggiori, e ci sarà ancora più richiesta che quelle che sono le soluzioni proposte prima di essere votate siano coerenti con tutto il percorso, con le richieste che in questi anni abbiamo fatto e che la maggioranza ha sempre votato. Io mi auguro che non ci siano ovviamente elementi su San Siro che possano emergere di natura di vario tipo, perché quello sarebbe ovviamente un elemento dirompente.
In quel caso chiedereste al sindaco di fermarsi?
Ma dipende da che cosa dovesse emergere. Io mi auguro che non ci sia nulla, anche perché da questo punto di vista In questi anni abbiamo messo tantissimi paletti a garanzia del bene pubblico, il verde, gli elementi, e diciamo che la proposta iniziale delle squadre rispetto a quella che probabilmente arriverà e che è già arrivata anche recentemente è completamente diversa e per fortuna, devo dire io, stravolta. Se c'è coerenza saremo coerenti anche noi.
Bruno Ceccarelli, Partito Democratico, adesso Carlo Monguzzi.
Io vorrei capire cosa vuol dire discontinuità e cosa vuol dire cambiare passo. Perché se sono parole da raccontare ai giornalisti è un conto. Se hanno dei contenuti, allora ne parliamo. Perché i contenuti, secondo me, sono banalmente tre. San Siro, ma non per chissà cosa possa venire fuori. La vendita di San Siro è una porcheria da tutti i punti di vista. Sono rimasti in quattro gatti a pensare che sia chissà quale meraviglia. Secondo, bisogna fermare una serie di cementificazioni terribili. Il bosco di Via Falck, un pezzo di Piazza d'Armi, Vaiano Valle Nord e ce n'è delle altre. Segnale di discontinuità è fermare la cementificazione. E poi l'assessore. L'assessore nuovo deve essere uno. Cosa vuol dire in discontinuità? Che abbia detto e fatto il contrario di quello che è successo fino adesso, ad esempio che sia stato contro il Salva Milano, che si sia pronunciato contro la cementificazione. Io ho proposto persone come Basilio Rizzo, come Elena Granata, come Paolo Pileri, noi abbiamo bisogno di questi segnali, altrimenti che discontinuità è?
Senta, sulla questione di San Siro in particolare, si aspetta questa delibera per settembre, ormai si sa che è lì che si giocano le questioni all'interno della maggioranza. Voi come Verdi avete già detto che voterete contro, ma si va alla crisi politica nel caso in cui si andasse fino in fondo con questa partita e la maggioranza fosse divisa come è già stata in passato?
Ragazzi, votare contro è il minimo. Io ho fatto assieme ai comitati e dietro i comitati almeno 100 manifestazioni, ma la battaglia si gioca. Io penso che io non sono un dissidente, ma manco per le palle. Dissidenti sono quelli che sono contro il programma con cui siamo stati eletti. Il programma diceva ambiente e legalità, che vuol dire no al Salva Milano. No a San Siro, sì al verde, no allo smog, sì a una politica del traffico seria. Quelli sono i dissidenti.
Ma quindi mi perdoni, si esce dalla maggioranza allora?
Beh, facciamo prima la battaglia. Poi è evidente che se i segnali di discontinuità sono farlocchi, ne prendiamo atto, ma non saremmo noi a uscire dalla maggioranza, sarebbe questa maggioranza a uscire dagli impegni elettorali che abbiamo preso tutti assieme. Non cambiamo l'ordine degli addenti, non va bene. Noi siamo coerenti col programma con cui siamo stati eletti, non i Verdi, gli ambientalisti, non io, Fedrighini, Giungi, ma tutta la maggioranza. Noi chiediamo rispetto, coerenza.
Bruno Ceccarelli e Carlo Monguzzi, quest'ultimo che avete sentito su Milano. Prima di lasciarvi al giornale radio, adesso facciamo velocemente un salto a Singapore, dove si stanno disputando i mondiali di nuoto. Domenica è l'ultimo giorno, ma già per l'Italia del nuoto si è trattata di una edizione molto positiva, come ormai da parecchi anni. Il movimento del nuoto azzurro è florido, sforna ogni anno grandi talenti, attira un grande seguito anche popolare, pari forse a quanto sta accadendo col tennis e con l'atletica. Come mai e come sono andati allora questi mondiali di Singapore? Lo abbiamo chiesto al giornalista Francesco Caligaris, che per la Gazzetta sta seguendo la manifestazione.
Allora, quando mancano ancora due giorni alla fine, sabato e domenica, l'Italia per ora ha vinto 6 medaglie se ci concentriamo solo alle gare in corsia, quindi del nuoto in piscina, un oro, 4 argenti e un bronzo. L'oro con Simone Cerasuolo nei 50 rana, una medaglia storica perché è la prima volta che l'Italia ha vinto i 50 rana maschili in un mondiale, poi 4 argenti con la staffetta 4x100 stile libero Martinenghi e Cercon nei 100 rana e 100 dorso, quindi i due campioni olimpici che non si sono ripetuti ma sono fermati al secondo posto, il quarto argento con una grandissima Simona Quadarella nei 1500 stile libero e poi il bronzo ancora di Thomas Cercon nei 50 farfalla. E domani e domenica avremo ancora tante opportunità sia di medaglia, anche potenzialmente qualche possibile oro per impreziosire il medagliere.
Al di là poi dei risultati sportivi e del medagliere, che cosa possiamo dire del movimento del nuoto? Movimento molto florido che si paragona in questo momento solo a quello del tennis, insomma, come profondità, come valore, come prospettive, è corretto?
Sì, è corretto, mi permetto di aggiungere anche all'atletica, però diciamo, ecco, sono un po' questi sport che effettivamente, come dici tu, negli ultimi anni stanno non solo regalando grandi punte, penso appunto ai vari Sinner, ai vari Cecona, a quello che è stato Jacobs nel 2021, appunto per citare ancora l'atletica, ma tutto un movimento. E ti do un dato, diciamo che per definire un po' appunto lo stato di salute del movimento si deve un po' guardare sempre alle finali raggiunte, no? Perché appunto poi le medaglie magari sono appannaggio delle grandi stelle, però le finali, quindi entrare nei primi otto per quanto riguarda il nuoto nel dettaglio, ti fanno un po' capire a che punto è il movimento. Ebbene, il record di finali per l'Italia di nuoto ai mondiali e 24 finali raggiunto a Budapest nel 2022, nell'edizione forse migliore di sempre, perché anche grazie ad alcune circostanze favorevoli abbiamo vinto 5 ori e 9 medaglie. Ora siamo appunto, come detto prima, un oro, 6 medaglie, però se erano 24 le finali record del 2022, oggi siamo già a 21 e abbiamo ancora due sessioni di batterie o di semifinali in cui, diciamo, nulla è certo nello sport, diciamo che se non succede una serie sfortunata di eventi, questo numero dovremmo superarlo e fermarci intorno ai 25, 26, 27. Quindi appunto un movimento che, come giustamente dicevi tu all'inizio, è florido, lo dicono i numeri, è florido. Si va a crescere ormai da qualche anno, perché appunto il record precedente era del 2022, nell'edizione precedente ancora prima del 2019 avevamo fatto quello che all'epoca era il record di finali olimpiche lo abbiamo raggiunto nel 2021 e l'abbiamo solo sfiorato nel 2024, quindi appunto è un trend positivo che ormai va avanti da tanti anni e che si sta confermando ulteriormente in questi mondiali a Singapore.
Era Francesco Caligaris, giornalista che collabora con la Gazzetta dello Sport e per la Gazzetta sta seguendo proprio i mondiali di nuoto a Singapore. Sandro scrive: pallavolo, nuoto, tennis, basket, solo il calcio non va bene. E non va bene ovviamente non è quello che ha scritto il nostro ascoltatore Sandro, ma io lo censuro. Però lo avete capito, e sì, è un po' così in questo momento. È finito il dominio, continua Sandro. E finisce anche questa prima ora di Pop Sera. Adesso spazio alle notizie, il giornale radio e poi Metro Regione. Alle 20 torniamo di nuovo insieme per capire che cosa sta succedendo sull'Ucraina. Le 22 minuti, rieccoci in onda, ben ritrovati con Pop Sera. Seconda parte, ultima mezz'ora di Pop Sera per capire che cosa sta succedendo in Ucraina. Oggi a Kiev era giornata di lutto per le vittime dell'attacco russo di ieri sulla capitale, 31 morti, tra cui 5 bambini. Si è trattato di uno dei bombardamenti più pesanti in termini di vittime dall'inizio della guerra. Raid dunque che proseguono, perché qualsiasi iniziativa diplomatica al momento non sembra stia portando da nessuna parte. Trump, che aveva promesso che avrebbe fatto finire la guerra in poco tempo, ha capito ben presto che così non può essere. E così non può essere, perché Putin non arretra di un passo negli obiettivi che si è prefissato in questo conflitto. Il presidente russo lo ha ribadito pure oggi in una intervista. Un muro eretto di fronte al presidente degli Stati Uniti, di cui forse inizia a rendersi conto Trump, che ha cambiato tono al punto che il capo della Casa Bianca ha deciso di ridurre il termine di 50 giorni per una tregua, lo ha ridotto a una decina di giorni che dovrebbero scadere l'8 agosto, ma soprattutto, e questa è proprio una notizia di pochi minuti fa, sembra che si stia alzando seriamente la tensione tra Washington e Mosca. Almeno quasi tutti i giornali online in questo momento aprono con questa notizia, la notizia che Donald Trump starebbe schierando due sottomarini nucleari in alcune regioni che ha definito appropriate lui stesso in un post sul suo canale social Truth, e avrebbe deciso di farlo dopo le parole provocatorie che sono arrivate dal falco di Putin, Dmitry Medvedev, parole provocatorie che non sono piaciute a Trump. E allora che cosa sta accadendo anche proprio in questi minuti? Lo chiediamo al nostro collaboratore Sabato Angeli, che è proprio in linea con noi. Ciao Sabato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Sabato, partiamo da questi sottomarini, da queste parole di Trump. Trump che direttamente sul suo canale social ha scritto che sta schierando questi due sottomarini in risposta a quelle parole di Medvedev. Che cosa aveva detto anche il falco di Putin?
Allora, Medvedev aveva essenzialmente continuato a fare quello che fa dall'inizio della guerra, ovvero minacciare l'Occidente di escalation, a volte anche di escalation nucleare. Dopo l'ultima telefonata tra Trump e Putin, nella quale Putin aveva detto essenzialmente che i suoi obiettivi rimanevano immutati e che non sarebbe sceso a compromessi, Medvedev aveva iniziato ad alzare i toni, aveva accusato Trump di essere confuso, poi aveva detto che non si tratta con la Russia imponendo ultimatum, e negli ultimi giorni, l'ultima escalation verbale, sempre dalla distanza perché parliamo di post sui social network, aveva detto che Trump iniziava a capire che la Russia non si sarebbe piegata e che doveva stare attento.
E adesso questa ulteriore mossa mossa di Trump in risposta a quelle parole dunque di Medvedev, che cosa ci hai capito tu su questi due sottomarini?
Allora, almeno dalle prime indiscrezioni, perché come dici tu è veramente una notizia di questi minuti, la interpreto come un proseguo della nuova linea in politica estera di Trump. Se notiamo anche come si è comportato con il Canada, che dopo aver dichiarato che avrebbe riconosciuto lo Stato di Palestina, ha scatenato l'ira di Trump, che ha detto: se voi riconoscerete lo Stato di Palestina vi imporrò nuovi dazi, come se i dazi non fossero più un'arma economica ma fossero proprio l'arma politica di Trump. Poi se l'era presa con l'India per gli acquisti di petrolio russo che l'India fa. Quindi nell'ultima settimana in realtà è iniziato abbiamo potuto assistere a un incremento dell'aggressività della politica estera di Trump, e la mossa di stasera mi sembra si inserisca in questa scelta di Washington di far capire che gli Stati Uniti non sono soltanto il paese egemone a livello economico nel mondo, ma che sono sempre il paese con l'esercito più importante del pianeta, e che questo esercito all'occorrenza potrebbe essere usato. Ovviamente la mossa, almeno a quanto sembra finora, è più una mossa mediatica che altro.
È un mostrare i muscoli.
Esattamente, non potrebbe essere diversamente, perché parliamo di sottomarini nucleari con la seconda potenza nucleare del mondo, quindi non c'è da scherzare assolutamente. Però il nuovo ultimatum al quale giustamente tu facevi menzione, che dovrebbe scadere tra il 7 e il 9 agosto, quindi la settimana prossima, assistiamo a questa ulteriore escalation, più nei toni che nella pratica, ma ovviamente soprattutto a chi di noi ha qualche anno in più riporta subito indietro alla memoria degli anni della guerra fredda, insomma, quindi lo schieramento di batterie di missili, di deterrenza nucleare, di sistemi d'arma. È un primo passo che, anche se come hai detto tu, anche se è solo un modo per mostrare i muscoli, è comunque molto pericoloso, perché costituisce un precedente con un paese che è in guerra, come la Russia, che è in guerra da 3 anni e mezzo e che non accenna minimamente a voler desistere dai suoi propositi di conquista in Ucraina.
Ma e quindi, Sabato, possiamo interpretarla anche come uno strumento di pressione in vista di quella scadenza dell'8 agosto, come a dire che Trump vuole far sul serio in merito a quella data? Ha sempre usato, è sempre stato evasivo, insomma, sulle scadenze Donald Trump. Le ha fissate, poi le ha rinviate, lo abbiamo visto anche coi dazi. Ma questa ulteriore mossa di tipo militare dei due sottomarini significa che quella data, tra il 7 e il 9 agosto, effettivamente dovrebbe succedere qualcosa? Ci aspettiamo che succeda qualcosa?
Allora, è un modo di vederla. L'altro modo è... prima con il rapporto che Trump ha avuto con il Cremlino dal suo insediamento il 20 gennaio, ovvero è evidente a tutti che nonostante l'entusiasmo e l'ottimismo di Trump dei primi periodi, Putin si è un po' preso gioco di lui, dei suoi proclami sulla fine della guerra, le 24 ore, i 3 mesi, adesso siamo già a oltre 6 mesi da quei proclami e non è successo nulla. Quindi è possibile che dopo le vittorie che ha ottenuto dal punto di vista economico-diplomatico, ovvero piegare l'Unione Europea, piegare il Giappone, la Gran Bretagna e gli altri paesi, ma non la Cina, quindi non tutti, Trump abbia voluto dimostrare ulteriormente chi è che comanda. Anche se può sembrare una semplificazione, nell'ottica del tycoon, ovvero del mondo come il campo da gioco degli Stati Uniti, sia a livello economico che a livello geopolitico, questa mossa non appare così stralunata, non appare così fuori dalle cose, anzi appare come un ulteriore strumento per fare pressione su qualcosa che il Presidente vuole. E quello che sta dicendo Trump è essenzialmente: se io vi impongo di fare una cosa, dovete farla, e se vi rifiutate, le conseguenze possono essere gravi per tutti. Diciamo che la prima... a caldo, la prima interpretazione che mi verrebbe sarebbe questa.
Certamente, Sabato, in merito a queste due regioni appropriate verso cui si starebbero dirigendo i due sottomarini americani, ne sappiamo qualcosa in più? Al momento io, leggendo le agenzie e i giornali online, vedo che anche il Guardian adesso apre con questa notizia, non riesco a capire esattamente in quale parte del mondo si stiano dirigendo questi due sottomarini o se siano già lì.
È molto probabile, no, non lo sappiamo, ma è molto probabile che si tratti della flotta del Pacifico, non fosse altro per vicinanza strategica. Ovviamente un territorio così esteso come quello russo offre il fianco a diverse manovre. Si potrebbe trattare del Mare del Nord, ad esempio, oppure, ma è molto più improbabile, del Mediterraneo, dove anche sappiamo che ci sono dei sottomarini statunitensi in costante navigazione.
Per quanto riguarda sempre quella scadenza del 7, 8 o 9 agosto, un'altra delle armi di cui si è di pressione, di cui si è ritornati a parlare per quanto riguarda gli Stati Uniti, sono le sanzioni. Trump non è mai arrivato fino a questo punto. Dobbiamo in qualche modo iniziare a considerarle?
Come dicevo prima, la mossa contro l'India è sicuramente la prima mossa pratica verso le sanzioni alla Russia. L'India è diventato il principale acquirente del greggio russo e le sanzioni del 25% minacciate da Trump hanno proprio come obiettivo quello di interrompere il flusso di barili di petrolio da Mosca al gigante asiatico. Quindi sembra effettivamente che sia cambiato qualcosa nell'impostazione della politica trumpiana verso la Russia e che questa prima mossa, soprattutto con l'India, vada in questa direzione.
Molto interessante. Ti faccio un'ultima domanda, Sabato, poi ti lasciamo andare. Riguarda Mosca, riguarda Putin, perché oggi Putin ha parlato in questa lunga intervista all'agenzia TASS, se non sbaglio, leggo i vari lanci di agenzia: non cambiamo le nostre condizioni per la pace, continuiamo ad avanzare in Ucraina, Kiev non è bene informata, la pace garantisca la sicurezza della Russia. Insomma, Putin non arretra di un passo sulle sue condizioni, è sempre stato coerente fin qua.
Sì,
dal suo punto di vista, certo.
Sì, chiaro, ovviamente. Da un lato non arretra di un passo, dall'altro una delle dichiarazioni è anche stata quella di siamo disposti a scendere a compromessi per trovare una soluzione equa che preservi la sicurezza sia nostra sia degli ucraini, che però dal punto di vista russo questa dichiarazione vuol dire essenzialmente la capitolazione o, il forte ridimensionamento dell'esercito ucraino e di tutti gli strumenti di deterrenza armata dell'Ucraina, quindi comunque delle condizioni che non possono soddisfare l'Ucraina, almeno nello stato attuale, ovvero in un momento in cui l'Ucraina è ancora forte del sostegno europeo e parzialmente di quello americano.
Certo, alla luce poi di tutte queste dichiarazioni, di questi posizionamenti tra Stati Uniti e Russia, come leggiamo le parole di Zelensky, che in questi giorni sta continuando a insistere su colloqui diretti con Putin? Perché lo fa in maniera così insistente?
Perché è l'unico modo per arrivare veramente a una tregua sia temporanea che definitiva. Zelensky si è reso conto, ma è evidente che sia così, che continuare ad avere colloqui diplomatici con le delegazioni che non sono neanche di livello altissimo, come si è fatto finora 3 volte a Istanbul, non porterà nessuna svolta in tempi brevi, e l'obiettivo ucraino ovviamente è quello di cercare di interrompere la guerra il prima possibile, perché sul campo la situazione non è positiva per le forze armate di Kiev.
Sabaton Jerry, ti ringraziamo come sempre, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
E adesso vi faccio ascoltare anche quello che è l'analisi di Martino Mazzonis, giornalista e americanista. L'ho intervistato Chiara Manetti proprio sulle mosse di Trump e su questa scadenza che dovrebbe arrivare tra il 7 e il 9 agosto, a quanto abbiamo capito. Martino Mazzonis.
Di scadenze Trump ne ha già imposte diverse alla Russia, e infatti la risposta russa a questo ultimo ultimatum è stata proprio: ci siamo già passati, prima erano 100 giorni, sono diventati 50, adesso sono 10, staremo a vedere, è come dire, vedremo se queste sanzioni verranno davvero imposte. Certo, il presidente ha cambiato tono, no, di 180 gradi, all'esatto opposto di dove ha cominciato la sua presidenza. Che cosa potrebbe succedere? Trump ha minacciato sanzioni secondarie, cioè ai paesi che commerciano con la Russia e non solo alla Russia. Questo sarebbe un colpo effettivamente all'economia russa, che, come è noto, ha aggirato le sanzioni occidentali e lo stop all'acquisto di idrocarburi da parte dell'Europa, in particolar modo vendendo di più alla Cina, all'India e alla Turchia. Qual è il problema? Sono in grado gli Stati Uniti, dopo aver imposto proprio ieri dazi pesanti ai prodotti indiani che gli Stati Uniti importano? Gli indiani sono un fondamentale alleato, diciamo un fondamentale partner degli Stati Uniti per la partita asiatica. Possono imporre anche sanzioni e quindi far aumentare il prezzo del petrolio e del gas in India, possono, mentre sono impegnati in negoziati difficilissimi con la Cina su tutta l'enorme partita commerciale, imporre sanzioni alla Cina su questo, e lo possono fare con la Turchia, che è un pezzo della NATO e che è il posto dove sono in corso questi balbettanti, malfunzionanti colloqui tra Mosca e Kiev. Insomma, tutte queste cose qui sono davvero molto da vedere. I russi non credo che credano che Trump imporrà queste sanzioni. Deciderà invece di farlo, questo è molto difficile da capire, che non credo che ci credano nemmeno negli Stati Uniti. Quello che sicuramente sta succedendo ed è successo, da una parte l'imposizione all'Europa di comprare armi che poi donarle all'Ucraina, che però vuol dire appunto forniture che gli Stati Uniti non pagheranno, ma che insomma comunque significano forniture militari a Kiev, e in congresso mi pare di aver capito che si discute anche invece di rilanciare forniture dirette americane. Cioè, dal punto di vista dei toni, dell'atteggiamento, siamo da un'altra parte rispetto a dove eravamo nei giorni della famosa scenetta nello studio Ovale tra Trump e Zelensky, l'umiliazione di Zelensky. Nei prossimi giorni, o credo domani, insomma, Witkoff sarà di nuovo a Mosca, che è l'inviato speciale di Trump. Bene, il problema è che cosa portano gli Stati Uniti di nuovo e di più a un eventuale negoziato o a spinta per il negoziato al cessate il fuoco con Kiev, che le due parti stanno contrattando per conto loro, però che cosa portano? No? C'è qualche cosa in più che non siano queste minacce pubbliche? Tra l'altro c'è un altro aspetto, che è l'aspetto della diplomazia, che vale specie, io direi, per paesi come la Cina, la Russia. Non si dicono le cose in pubblico, dire le cose in pubblico, insultare in pubblico è qualcosa che irrigidisce la controparte, non la rende più aperta, no? Funzionava meglio io e Putin siamo grandi amici, forse, o forse non funzionava nessuna delle due cose, perché a Mosca sono piuttosto cinici, sono gente, come dire, che probabilmente se la ride degli Stati Uniti, c'è un atteggiamento di superiorità, e di fronte a un Trump che cambia idea, eccetera eccetera, probabilmente questo atteggiamento, questa idea di fondo degli ex agenti del KGB probabilmente si rafforza.
Quindi, insomma, mi dicevi che Trump potrebbe assolutamente cambiare atteggiamento nei confronti di Putin, e questo, me l'hai accennato prima, si potrebbe anche tradurre in rifornimenti di armi a Kiev.
In congresso si discute di questa cosa, no? Noi abbiamo visto che adesso c'è questa vendita di armi all'Europa destinate all'Ucraina, no? C'è questo passaggio, diciamo, sono forniture per interposta persone che gli europei pagano, ma che Trump ha deciso di autorizzare, mentre invece prima le tratteneva per incoraggiare Putin a trattare e Zelensky a trattare, no? Guardate che noi non vi diamo più armi, per cui insomma fra un po' i russi avanzeranno, insomma questa era l'idea, mi sembra di aver capito. Non ha funzionato. Adesso, quindi, di conseguenza, e di fronte alle iniziative belliche russe che si sono fatte più violente e più aggressive, soprattutto dal punto di vista dei bombardamenti, Trump si trova un po' in una situazione difficile e quindi ha cambiato atteggiamento. C'è più apertura da questo punto di vista di quanta non ce ne fosse all'inizio del mandato di Trump.
Quando sarà esattamente la scadenza imposta da Trump?
Lui ha detto 10-12 giorni, se non sbaglio 4 giorni fa, per cui sarebbe un'altra settimana oppure altri 9 giorni, no? E siamo ancora appunto anche lì un po' così, si tratta di capire, ma davvero è molto difficile, nel senso che quel giorno lì Trump imporrà sanzioni secondarie, appunto, come dicevo, io lo ritengo improbabile, può darsi che applichi qualche altra percentuale, no? Aumenti le percentuali, insomma cambi un po' le sanzioni che sono già in atto, minacciando di nuovo le sanzioni secondarie. Non credo che le sanzioni secondarie entreranno in vigore fra una settimana o 10 giorni, anche perché sarebbe insomma è complicato da realizzare, lo stiamo vedendo in queste settimane anche su tutti i famosi accordi commerciali, dazi eccetera eccetera, si esce con un accordo, ma l'accordo non è un accordo di 500 pagine settore per settore eccetera eccetera, sono delle cose piuttosto vaghe, sono delle cornici, le cornici vanno tradotte. Abbiamo visto sull'Europa che Europa e Stati Uniti hanno pubblicato due versioni diverse dell'accordo, no? L'hanno capita in maniera diversa, oppure vogliono capirla in maniera diversa, ecco, per cui è complicato quello, ed è complicato allo stesso modo quando si tratta di sanzioni, perché siano efficaci devono essere puntuali, bisogna andare a capire davvero bene come, dove, quanto eccetera, e quindi non si fa in una settimana, insomma, ecco.
I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind and my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come.
Questa è Pop Sera, quello che avete ascoltato era Martino Mazzonis, giornalista americanista, sulle mosse di Trump in merito all'Ucraina.
All the days of my life.
Questa canzone invece si chiama Through the Valley di Ashley Johnson. Ce l'ascoltiamo e poi vi faccio ascoltare una testimonianza da Kiev, dove c'è stato uno dei più massicci bombardamenti sulla capitale degli ultimi mesi.
Cause I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill. itself.
The Valley, Ashley Johnson a Pop Sero, una canzone tratta dalla fortunata serie TV The Last of Us. Vi dicevo della testimonianza dall'Ucraina, dalla capitale ucraina. Natalia Onicco è una operatrice della Onlus Sole Terre che sentiamo spesso in questi mesi, ci ha raccontato come è stato vissuto dalla popolazione quest'ultimo attacco che ha fatto più di 30 morti. L'ha intervistata Martina Stefanoni.
Devo dire che anch'io non mi ricordo se è proprio il numero peggiore, però sì, è uno dei più grandi attacchi, perché il missile ha puntato proprio su un palazzo residenziale, e il problema è stato anche che diciamo così, la gente stava tornando già dai shelter perché sembrava che l'attacco è finito. Tipo dopo due ore di silenzio, quando tutte le persone già molto stanche, perché l'attacco è cominciato tipo a mezzanotte, è durato fino alle due di notte, poi due ore di silenzio, e certo che la gente dormiva già, riposava, è suonata allarme e in tre minuti sono arrivati i missili forti, quelli ultra veloci, e puntato proprio sul palazzo residenziale. Sì, oggi abbiamo 31 morti, fra cui 5 sono bambini, e il più piccolo aveva solo 2 anni. E più sono quasi 160 feriti, 16 bambini feriti.
Sì, ma
veramente difficile, e i lavori ancora continuano, soccorritori stanno ancora scavando e pulendo il palazzo per capire se non ci sarà più update. Devo dire che è sempre molto pesante vedere le notizie che arrivano con i nuovi update, e questi update parlano sempre di più morti. Fa male veramente.
Oggi ho visto che è stato dichiarato lutto cittadino, ci sono le bandiere a mezz'asta. Dopo queste notizie, appunto, come dicevi, che sono molto pesanti per voi, e soprattutto anche è un periodo, sono delle settimane, dei mesi in cui anche Kiev è molto sotto mira. Dopo questo bombardamento così, insomma, in termini di numeri di morti così pesante, che insomma, come vi sentite? Che clima c'è in città oggi?
Io devo dire che, cioè, ormai sono 3 anni e mezzo che viviamo in questo incubo, e purtroppo, cioè, non dobbiamo adattarsi anche dopo una notte così di paura, dolore, del giorno di dolore, di lutto, ma la città continua a vivere perché non può fare altrimenti. Le persone devono andare a lavorare, prendersi cura degli anziani, ci sono le persone che vanno a cucinare per i vicini che sono rimasti senza casa, ci sono quelli che aiutano a togliere i vetri rotti dalle strade, chi porta i fiori alle rovine, chi dona i soldi, cioè tutti, quasi tutti donano i soldi alle persone che hanno perso tutto, all'esercito che ci protegge, ai sistemi di difesa per salvare vite e per non vivere, per cercare di non vivere più notti così. È un'atmosfera comunque di, io direi, di una ferita aperta, e la ferita che fa male, e direi che non è solo causata dalle bombe, ma anche da questo capire che una grande parte del mondo lo guarda e resta in silenzio, e questo fa più male quando, cioè, le telefonate sue quando mi fanno piacere e mi danno più la forza, perché se nessuno da fuori ci chiede come state, fa molto più male, devo dire così.
Natalia Onipko, operatrice della Onlus Sole Terre da Kiev, intervistata da Martina Stefanoni. Le 20 e 29 minuti è tutto per questa puntata di Pop Sera, l'ultima della settimana. Torniamo però la prossima, come sempre, dalle 18.30 fino alle 20.30. Un saluto e buon weekend da Mattia Guastafierro. Ciao!